mi hanno insegnato il dovere di condividere le ricerche scientifiche mie e degli altri, perché è un dovere civile essere trasparenti e raccontare quello che succede nella scienza.
Sì, perché tu in particolare ti occupi di scienza e ci dici che cos'è Lucy? Peraltro Lucy è in viaggio, mi pare, per Praga o giù di lì, la stanno spostando a una mostra, a un museo.
Sì, è vero, è rarissimo che esca dall'Etiopia, sì. Ma così succede, arriverà in Europa. Allora, diciamo, sono due progetti diversi. Picaia c'è da tanto tempo, da più di 20 anni, è un sito di servizio molto semplice, fatto in gran parte da volontari, insomma da volontariato, da gente appassionata all'evoluzione. Quindi chi ci va ogni settimana trova tutti gli aggiornamenti raccontati in modo semplice su quello che accade nell'evoluzione, quindi molto specialistico sulla biologia evoluzionistica, ed è pieno di storie su animali, piante, l'evoluzione umana e così via. Lucy sui mondi invece è un gemello di Lucy sulla cultura, che esiste già da anni, diretta da Nicola Lagioia, una bellissima, insomma, rassegna culturale, e si è deciso di creare una seconda versione invece dedicata alla scienza, in particolare ai temi ambientali. E uno dei focus importanti di Lucy sui mondi è la giustizia climatica, cioè come i temi ambientali sono legati a quelli delle diseguaglianze e della grande ingiustizia che c'è oggi nel mondo, perché la crisi ambientale è pagata soprattutto dai popoli e dai ceti, anche nei paesi ricchi, che meno hanno contribuito al problema, e questo è profondamente ingiusto.
Sono una balena, mi disse, e quella a cui faccio riferimento è la numero 3, che dice: fare la guerra, fare la pace, cos'è più semplice?
Sì, ci tenevo a puntualizzare alcuni temi che vengono molto fraintesi nel dibattito pubblico, ed è proprio un esempio di cattivo utilizzo di presunti dati scientifici, perché sta tornando un po' di moda questa tesi, per me del tutto sbagliata, secondo cui fare la guerra sarebbe naturale, perché ce l'abbiamo scritto nel DNA, perché l'abbiamo sempre fatta. Ecco, tutto questo non è vero. La guerra, se noi guardiamo l'evoluzione umana nella sua interezza, è una terribile, totalmente inutile peraltro, e stupido comportamento umano molto recente. Non prima di, diciamo, 10.000 anni fa non ci sono segni di quella che noi chiamiamo guerra, cioè di un gruppo che muove contro un altro gruppo per sterminarlo. 10.000 anni a noi sembreranno tanti, ma in realtà dal punto di vista evolutivo sono niente, sono poche centinaia di generazioni, quindi sicuramente la guerra non ce l'abbiamo scritta da nessuna parte, men che meno del DNA. E poi è chiaro che la guerra nasce quando ci sono dei cambiamenti sociali ben precisi, cioè quando nell'umanità comincia a nascere l'esigenza di difendere un territorio, di difendere una proprietà privata, di difendere i beni accumulati attraverso l'agricoltura e l'allevamento. Quindi è un'invenzione culturale principalmente. Questo per smentire chi poi sottilmente usa questo argomento per dire che in fondo la guerra è inevitabile, ineluttabile. No, per niente. È come la schiavitù, come il patriarcato, possiamo benissimo farne a meno e la nostra biologia non ne risentirà minimamente, diciamo.
Ci devi raccontare qualcosa su questo accidente di amigdala.
Questo è un esempio molto, molto bello, è stato legato a un esperimento che è stato fatto, l'abbiamo ripetuto anche noi, e che fa capire un punto fondamentale, cioè la nostra natura in termini di comportamento sociale è ambivalente. Noi non siamo né pacifisti assoluti né aggressivi in senso assoluto, quindi c'è in noi una profonda ambiguità da questo punto di vista, che è proprio radicata nel modo con cui abbiamo organizzato la nostra vita sociale per tantissimo tempo. Noi per molto tempo siamo stati abituati a vivere in piccoli gruppi, questa era l'idea di una socialità per piccoli gruppi che già Darwin aveva avuto e poi è stata confermata da tantissimi dati. Ed è ambivalente perché? Perché noi siamo tanto bravi a cooperare, a essere solidari, altruisti, ma tendenzialmente con chi riconosciamo come appartenente al nostro noi, al nostro piccolo noi, al nostro gruppo. E allo stesso modo siamo invece sospettosi e tendenzialmente aggressivi, percepiamo, come dire, una minaccia nei confronti di chi non appartiene al nostro noi, o quelli che noi pensiamo non siano come noi. Questo è un retaggio molto antico e si vede proprio nell'amigdala, perché in tutti gli esperimenti in cui per esempio tu fai vedere a un soggetto ignaro improvvisamente il volto per esempio di una persona diversa da lui per colore della pelle, per caratteristiche, facendo la mappatura cerebrale si vede proprio che l'amigdala scatta subito, e l'amigdala sappiamo è la regione profonda del nostro cervello che presiede la paura, al senso di minaccia, vedi che scatta subito immediatamente. Poi però dopo un terzo di secondo che è tanto per il nostro cervello, vedi che le aree corticali, quelle più moderne, legate alla razionalizzazione, al buon senso, diciamo, modulano e tengono buona l'amigdala. Questo è interessante perché ti fa vedere proprio un conflitto nel nostro cervello tra parti profonde e parti moderne. Il problema è che oggi, diciamo, la parte moderna qualche volta in molti politici soprattutto non scatta più, diciamo, da diverso tempo. E il paradosso della bontà è un'espressione molto efficace per
decisamente,
un altro aspetto di quello che dicevamo prima, cioè la nostra socialità, la nostra capacità di stare in gruppo ci ha dato grandissimi vantaggi perché sappiamo cooperare, ci coordiniamo, ci capiamo e quando siamo in un gruppo coeso siamo molto forti, siamo protetti e quindi ci ha aiutato tantissimo. Il problema appunto è che c'è il lato oscuro di questa bontà, di questa capacità di essere buoni con chi è del nostro gruppo, cioè il tendenziale conflitto contro altri gruppi. Quindi il paradosso della bontà è che l'altruismo e la cooperazione nascono in un contesto di conflitto tra i gruppi, questa è l'idea. Dopodiché però, come dire, lo diceva già Darwin questo nell'Origine dell'uomo in un passo molto bello, noi nel frattempo abbiamo sviluppato la cultura, l'immaginazione, la creatività, sappiamo esplorare il possibile. E allora Darwin diceva sarebbe bello se un giorno imparassimo ad allargare quel noi, cioè a capire che quel noi non è solo la tua tribù o potremmo dire oggi la tua community sui social o cose del genere, ma quel noi è per esempio tutto il tuo popolo, diceva Darwin, e poi sarebbe bello se a un certo punto quel noi diventasse tutta la specie umana, cioè avere una coscienza di specie, quindi avere un senso di cooperazione verso chiunque in quanto essere umano. E poi aggiunge una cosa molto bella, dice, e poi il massimo sarebbe se un giorno capissimo che quel noi può essere tutte le forme di vita sulla Terra, una comunità del vivente. Poi però, essendo sempre un pessimista molto realista, Darwin dice, sì, sarebbe bello, magari un giorno ci riusciremo, ma anche quel giorno salterà sempre fuori quello, noi oggi diremmo il populista di turno, che invece strumentalizzando le nostre paure tribali che se ne stanno sempre lì un po' nascoste, avrà successo e conquisterà molto consenso per facendo leva su queste corde profonde. Diciamo che aveva visto forse una tendenza piuttosto significativa e reale anche oggi, generazioni dopo.
E la newsletter chiude quanto la pace sia comunque un processo complicato.
Sì, diciamo che tutti questi studi antropologici ed evolutivi ti fanno capire che appunto quell'ambivalenza che dicevamo prima ti può, come dire, di fronte a un potenziale conflitto di interessi, mettiamola così, tra due gruppi c'è sempre una scorciatoia che è quella del conflitto, quindi farsi la guerra, quindi la preponderanza dell'uno sull'altro, anche se facciamoci caso nella storia evolutiva un gruppo muove contro un altro quando è sicuro di poterlo sconfiggere, quando c'è già una asimmetria, quindi la guerra è profondamente scorretta anche da questo punto di vista ed è spesso illusoria perché lo sappiamo dai dati, come c'è scritto anche nella nostra Costituzione, non risolve i conflitti, non ha mai portato fortuna a chi l'ha mossa e quindi è sempre come dire, un esercizio di stupidità umana, secondo me poi alla fine di avidità, perché sappiamo che serve per mantenere al potere qualcuno e per arricchire pochi. Detto ciò, la strategia alternativa è la pace, invece è controintuitiva, lo sappiamo, è come la democrazia, è come tante invenzioni che noi abbiamo siamo stati capaci di escogitare, ma che sono fragili e quindi richiedono costantemente una manutenzione. Perché? Perché come diceva Darwin c'è sempre quel nervo scoperto, quella brace diciamo sotto la cenere che cova e che è il nostro tribalismo, insomma, le nostre scorciatoie consolatorie. In fondo c'è sempre un elemento, lo sappiamo, no? In chi dichiara guerra cerca di convincere i suoi al fatto che così saranno più forti, più sicuri, in realtà è proprio il contrario, no? Quindi questa scorciatoia è pericolosissima. E oggi la vediamo chiaramente nel fanatismo di chi sostiene la guerra.
Un nostro ascoltatore, Umberto, dice: con la gentilezza e il discorso sulla bontà mi viene in mente il film Genus Pan di Love Diaz del 2020. Credo che sia molto attinente.
Sì, è giustissimo. Umberto ha perfettamente ragione. E questo illumina un altro aspetto che nella scienza spesso utilizziamo, perché sai, nella scienza noi abbiamo bisogno di dati quantitativi, statistici, no? Allora, se vai a vedere davvero quanta aggressività e quanta gentilezza c'è nel mondo, quindi quando la misuri veramente, ti accorgi che noi, come dire, siamo molto attratti da notizie riguardanti appunto la violenza singola o di gruppo, che è ovviamente reale ed è terribile ed è in aumento. Però, come diceva sempre un mio maestro, Stephen Jay Gould, lui a lezione diceva sempre: non dimenticate mai che poi ogni giorno la comunità umana, la civiltà umana sta insieme grazie a milioni di gesti di gentilezza e di mitezza di cui non parla nessuno. Penso che avesse ragione.
So che hai fatto un viaggio che è molto interessante sul piano, ad esempio, della biodiversità e della complessità, ma non so se ci dobbiamo aspettare forse un'altra newsletter di Lucy.
Sicuramente, sì, scriverò per Lucy, e soprattutto per il Corriere della Sera, ma scriverò dei reportage perché sono stato in Madagascar quasi un mese, in realtà anche con la famiglia, perché volevo che i miei figli vedessero anche un mondo molto diverso dal nostro. Il Madagascar è uno dei paesi più poveri della Terra ed è uno di quegli luoghi nel mondo dove l'ingiustizia climatica e ambientale è lacerante. È un paese che ormai ha deforestato, pensate, il 90% del territorio, cioè il 90% del territorio è completamente spelato, distrutto, depredato, non soltanto in gran parte, ma non soltanto dalle potenze coloniali, quindi francesi e cinesi che adesso stanno portando via a mani basse i minerali preziosi, l'oro e tutte le ricchezze di quel paese, lo stanno depredando, ma purtroppo anche dalle popolazioni locali che per sussistenza, cioè proprio per sopravvivere, tagliano le piante, bruciano per mettere le risaie. Quindi è un grande tema proprio sociale legato alla biodiversità. Dopodiché ci andiamo per vedere i lemuri e siamo contenti, ma come dire, dobbiamo capire che cosa sta succedendo di drammatico in un paese di quel tipo, dove poi la pandemia è stata terribile, più che da noi, perché lo ha chiuso ancora di più. Poi ci sono la siccità, c'è il riscaldamento climatico, insomma una situazione drammatica. E scriverò anche un pezzo, permettimi di dirlo, visto che stiamo parlando su Milano. Poi però ci sono dei paradisi tropicali, Madagascar, dove ci sono dei voli diretti da Milano che ti portano in questi paradisi tropicali, e i turisti italiani vanno in questi resort di lusso, ci stanno 15 giorni e poi se ne vanno vedendo uno spicchio piccolissimo di una complessità enorme. Anche di questo dovremmo un po' parlare, di questo turismo che assomiglia un po' anche a un comportamento un po', diciamo, neocoloniale oggi, secondo me.
C'è comunque una profonda e irrispettosa modalità di muoversi, io penso un po' così, sono forse troppo estremista.
No, sono totalmente d'accordo con te, perché diciamo noi facciamo per esempio questo turismo in questi paesi con resort di lusso senza ricordare che i proventi, cioè quello che noi paghiamo per andare lì, vanno a pochissime persone, e tra l'altro gran parte dei proprietari di quelle strutture non sono in quel caso malagasi, ma sono stranieri, italiani, francesi, cinesi e così via, quindi non c'è una ricaduta sociale, sono proprio due mondi che non si parlano. E poi dimentichiamo che quando torniamo a casa poi magari andiamo al supermercato e compriamo, vogliamo il parquet di casa nostra che sia fatto di palissandro e di ebano, dimenticandoci che questo contribuisce alla deforestazione, oppure compriamo cacao e vaniglia sempre più costosi, dimenticandoci che costano così tanto perché l'impollinazione di quelle piante, che è pazzesco, adesso deve essere fatta a mano, perché non ci sono più gli insetti impollinatori che facevano quel mestiere per noi a gratis. Ecco, quindi secondo me è importante, come dire, rapportarsi a quella realtà sapendo che il sud globale è un punto di vista diverso dal nostro, dobbiamo avere un rispetto molto più forte senza nessun paternalismo da parte nostra occidentale.
Nella prima parte della scatola magica, che come hai capito è fatta del contributo degli ascoltatori, abbiamo parlato di una situazione, insomma, vicino a Milano, a Gessate, dove due alberi saranno abbattuti. Uno di questi alberi è un ginkgo biloba, insomma, io mi impappino, guarda, è una tragedia, però ci siamo capiti, no?
Un albero fossile, un albero che ha milioni di anni, figura.
Esattamente, proprio a questo proposito un nostro ascoltatore Renato diceva, insomma, lui dice considerato un fossile vivente e via di seguito, e aggiungeva, io avevo letto questo suo messaggio nella prima parte, io ho un grande amore per gli alberi, ma il ginkgo mi affascina. Quando mi capita di raccontare la sua storia ai bambini o adulti, rimangono affascinati. Se dovessi essere una pianta, sarei un ginkgo. Una pianta molto affascinante, ma in sintesi, perché dire un fossile vivente?
perché è una pianta antichissima che è rimasta morfologicamente molto simile a quella che trovi nei fossili proprio di ginkgo di milioni di anni fa. Quindi è un caso interessante perché ti fa capire come una pianta ha delle grandissime capacità di adattamento ed è sopravvissuta anche a grandi cambiamenti ambientali, diciamo. Quindi dobbiamo imparare, visto che lei è su questo pianeta da decine di milioni di anni, noi da neanche 200.000 anni, quindi il mondo è suo, non è nostro, sì, questo forse è bene ricordarcelo. Poi quando si taglia un albero, io ormai lo dico chiaramente, chi taglia l'albero la prossima volta che c'è un'ondata di calore a Milano, chiedete conto, perché gli studi scientifici fanno capire che oggi quello che va fatto nelle città è togliere asfalto, togliere cemento, non togliere gli alberi, esattamente il contrario. Quando arriva poi l'ondata di calore estivo, questo è pazzesco se ci pensi, nei luoghi dove è stata fatta depavimentazione, cioè questi atti di togliere cemento e asfalto, la temperatura percepita nei picchi di caldo è 10 gradi in meno. 10 gradi in meno per una persona anziana che sta passeggiando per la città è tanto, è tantissimo. Quindi non ci conviene, insomma, chi taglia un albero sta tagliando un pezzo del suo futuro e ricordo i suoi figli soprattutto.
Tu c'è qualcosa che ci metteresti nella scatola magica?
Ma sì, diciamo, la mia battaglia è quella sulla lungimiranza, di cui non parla nessuno, cioè tutto l'albero, visto che parlavamo dell'albero, no? Gli alberi hanno tempi millenari, noi abbiamo perso completamente questa idea, cioè di fare delle cose oggi i cui effetti positivi non li godremo noi, ma li godranno i nostri figli e i nostri nepoti. Nel passato lo abbiamo fatto le cattedrali, abbiamo fatto grandi imprese intergenerazionali, adesso invece abbiamo perso questa idea, siamo tutti chiusi nel presente. Dobbiamo recuperare, con una lampada di Aladino chiederei, insomma, di restituire agli umani un po' di lungimiranza, sapere guardare avanti, essere un po' generosi verso chi ancora non c'è.